Stiamo continuando il nostro ciclo di predicazione sul Vangelo di Giovanni e siamo ancora fermi al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Nell'ultima predicazione su questo Vangelo abbiamo guardato un po' in generale questa preghiera di Gesù che troviamo nei versetti da 1 a 26, una preghiera lunga, forse una delle più lunghe preghiere che troviamo nella Scrittura, è una preghiera densa, è molto carica di significato questa preghiera. E oggi guarderemo i versetti da 6 a 18. Qui ci concentriamo su quello che è la preghiera di Gesù per i discepoli. Gesù sta pregando chiaramente per i 12, le persone che aveva accanto a sé, ma se noi guardiamo il versetto 20, egli dice che prega anche per quelli che credono per mezzo della loro parola. Per cui questa è una preghiera che ha una validità nel tempo e nello spazio per ogni credente, per ogni persona che si riconosce in Gesù Cristo. E per che cosa prega il Signore? Per che cosa prega il Signore in questi versetti? Chiaramente ci sono diverse cose che vengono richieste in questi versetti, ma c'è una cosa che domina tutte le altre, è una cosa più importante di ogni altra cosa, ed è la santificazione. E questo è l'argomento di quest'oggi. Leggiamo i versetti da 6 a 19 del capitolo 17. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date io le ho date a loro, ed essi le hanno ricevuto e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo. Io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li ho conservati nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, finché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te, e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ho dati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. La parola santificare deriva dal latino santus, sacro, che significa rendere santi. E questo è il nocciolo della preghiera del nostro Signore. Padre Santo, santificali e rendili santi, rendili diversi dal mondo. E già qui ci troviamo davanti a una grossa sfida, perché per noi parlare di santità, parlare di santificazione non è affatto scontato e non è neanche qualcosa di cui ci piace tanto parlare. Santità e santo sono cose, termini desueti, sono termini che ci parlano di austerità, ci parlano di facce lunghe, ci parlano di tristezza. Questa è l'idea che abbiamo nella nostra mente. Oggi la gente ha fame di spiritualità e se voi andate in una qualsiasi biblioteca, in una qualsiasi libreria, non necessariamente una libreria evangelica, potete andare anche in una libreria cattolica, in una libreria laica, e andate nel reparto libri religiosi, vi accorgete che c'è questa fame di spiritualità, e trovate tanti libri su questo argomento, sulla spiritualità, trovate sugli scaffali diversi testi, e le parole più ricorrenti sono quelle di fede, perché è qualcosa di positivo, di speranza, di spirituale, spiritualità, di visione, anima, di gioia, di amore. Ma provate a guardare in questi testi che sono su quegli scaffali quante volte compare il termine santo o santificazione. Pochissimo. Pochissimo, perché è qualcosa che noi non vogliamo considerare. Eppure questo è quello per cui prega il Signore. Eppure questo è l'argomento centrale dell'ultima preghiera del Signore per i discepoli, per quelli che erano lì vicino con Lui e per quelli che avrebbero seguito attraverso la loro predicazione, cioè noi. Questo è quello per cui chiede il Signore. Allora noi, nel tempo che avremo quest'oggi, ci porremo tre domande. Perché è importante? Perché dovremmo anche noi ancora oggi parlare di santificazione? In secondo luogo ci chiederemo che cos'è la santificazione. Perché è importante, che cos'è? E poi ci chiederemo, bene, ma come si attiva? Come si innesca? Come si infiamma nella vita del credente la santificazione? Perché è importante? Di cosa si tratta? Come si attiva? Perché è importante? Perché dovremmo preoccuparci del tema della santificazione? Perché noi dovremmo parlare di santificazione? Beh, guardando quello che abbiamo letto, la santificazione sembra essere l'obiettivo e la dinamica della vita del nostro Signore. L'obiettivo e la dinamica della vita del nostro Signore. Che cosa intendo dire con questo? La santificazione era l'obiettivo della sua vita. Versetto 19. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Ancora non abbiamo detto che cosa significa essere santo, ma lasciatemi il dubbio, come dire, lasciatemi passare questa cosa. Per il Signore era importante, era l'obiettivo della sua vita. Ricordiamoci che il Signore era sul punto di morire. Non era in una cena di matrimonio, non era in una situazione, diciamo, gioviale con i discepoli, allora parlava del tempo, parlava di quello che si doveva mangiare il giorno prima o il giorno dopo, e nel mezzo di tutte queste discussioni ci infila il tema della santificazione. No, è sul punto di andare alla croce. Mancano poche ore per essere arrestato e per essere portato alla croce. E se voi siete stati sul letto di morte di qualcuno, sapete che quella persona non vi parla del cibo e non vi parla neanche del tempo, ma vi parla delle ultime cose che sono veramente importanti per la sua vita, quello che reputa veramente fondamentale per se stesso e per gli altri. E il Signore, vicino alla croce, lì diventa la croce, pensa a quello che è veramente importante per la vita dei discepoli e non pensa a tante cose, pensa a una sola cosa, pensa al tema della santificazione. Per loro io santifico me stesso. Cioè, in altri termini, lui sta dicendo: tutta la mia vita è stata centrata su questo tema. Anche la mia morte è centrata su questo tema. Cioè, tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho detto, tutto quello che sono è questo. Che loro possono essere santificati come io sono santificato. Per loro io santifico me stesso. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che non importa che tu sia cristiano o meno, non importa che tu obbedisca a una serie di regole o una lista di cose da fare o non fare per renderti più piacevole a Dio. Significa che tutta la vita tua deve essere concentrata intorno a questo obiettivo, che è l'obiettivo di essere santo. Faccio un esempio. Immaginate di conoscere una persona. E questa persona vi dice: sai, l'arte è tutto per me, è il tutto della mia vita. E voi rispondete: bene, mi piacerebbe conoscerti meglio. Allora questa persona vi dice: certo, è una bellissima opportunità, andiamo a pranzare o magari a cenare insieme e sicuramente ti parlerò di arte. E voi rispondete: no, aspetta, cioè, io voglio conoscerti meglio, però non mi parlare tutto il tempo di arte. E quella persona giustamente vi dirà: ma ascolta, ti ho appena detto che tutto nella mia vita ruota intorno all'arte, vuoi conoscerti meglio, ti sto dando l'opportunità di andare a prendere qualcosa a cena insieme e non vuoi parlare di arte? Ma potrebbe essere anche la musica, potrebbe essere anche il calcio, potrebbe essere lo sport in generale. Come fai a poter conoscere me stesso se non vuoi parlare di quello che è il tema fondamentale della mia vita, quello che mi piace veramente? Fratelli, noi non possiamo pensare di poter avere a che fare con Cristo se non vogliamo avere a che fare con la santità e con la santificazione. Perché questa è l'arte del nostro Signore. È quello a cui Lui è interessato, è quello a cui Lui ha pregato, per cui ha pregato. L'ultima cosa che ha fatto è proprio questo: santificali. E per questo io santifico me stesso. se volete avere a che fare con me, dovete essere disposti a parlare di santità e di santificazione. Questo è ciò che mi interessa, dice il Signore, questo è il fine della mia vita. E questo è incredibile. E questo è incredibile. Noi non possiamo avere a che fare col Signore tralasciando, mettendo da parte la santità. Questo è il suo obiettivo. Ma non è semplicemente il suo obiettivo, è anche la dinamica della sua vita. Guardate attentamente che cosa dice il Signore. Io santifico me stesso, ma poco prima, nel versetto 18, aveva detto: come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. La parola mandato veicola il concetto latino di missiva. Sapete cos'era una missiva? Una missiva era una lettera che si inviava a qualcuno con l'obiettivo di avere poi una risposta da questo qualcuno. Ti mando una lettera, una missiva e mi attendo, non semplicemente di informarti, mi attendo che tu risponda in qualche modo a quello che ti ho comunicato. E Gesù ci sta dicendo in qualche modo che lui è stato mandato, è la missiva del Padre nel mondo, è la lettera di Dio nel mondo e si aspetta una risposta. Ma qual è la missione di Gesù nel mondo? Il Vangelo di Giovanni ci ha dato diverse opportunità per capire qual è la missione di Gesù nel mondo. Nel capitolo 3, un verso che conosciamo tutti benissimo a memoria, Gesù dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E poi nel capitolo 12, al versetto 32 dice: quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Questa era la missione di Gesù. Questa era la risposta che si attendeva a Gesù dall'essere stato inviato dal Padre, cioè che avrebbe salvato degli altri a sé, avrebbe chiamato, attirato degli altri a se stesso. Questa è la risposta che si attende. E adesso, sul punto di andare davanti alla croce, Gesù prega per i discepoli e dice che anch'io ho mandato loro nel mondo. Adesso Gesù ci sta dicendo che noi siamo la missiva sua nel mondo. Siamo i suoi mandati nel mondo e si aspetta che questo nostro essere mandati abbia una risposta, che ci sia una reazione da parte del mondo a quello che vede nelle nostre vite. Si aspetta qualcosa. Il Padre li manda nel mondo e Gesù non prega dicendo: Signore, devo mandarli nel mondo, Signore Dio, devo mandarli nel mondo, ti prego, dona loro un buon libro per rispondere a tutte le obiezioni intellettuali alla fede. Non prega questo. Non prega nemmeno, guarda Signore, ti prego, dai loro un buon testo sull'evangelizzazione affinché possano fare una sana evangelizzazione. E non dice neanche: Signore, ti prego, da loro delle buone capacità organizzative in modo che possano creare degli eventi piacevoli che possono attirare le persone, degli eventi di musica, degli eventi di concerti, di cose strane. No, non dice niente di tutto questo. Dice: io li mando nel mondo e li voglio equipaggiare con uno strumento che è quello di cui hanno effettivamente bisogno. E qual è questo strumento con il quale il Signore ci manda nel mondo e aspetta una risposta da parte del mondo alla nostra missiva? La santificazione. Questo è quello che si aspetta, la santificazione. Avete mai fatto questo ragionamento? Avete mai fatto questo pensiero? Ma come può quella persona, quel mio amico, non essere così ottuso e non capire le cose che gli sto dicendo? Come mai non capisce quello che gli voglio trasmettere della fede? Tutti noi abbiamo dei figli, o comunque siamo dei figli, abbiamo dei genitori, magari alcuni di loro non credono, e ci chiediamo: come vorrei che queste persone credano, come vorrei che queste persone riuscissero a capire quella che è la luce che noi abbiamo visto, quello che abbiamo trovato in Cristo. Cari amici, cari fratelli, quello che i nostri figli, quello che i nostri genitori, quelli che i nostri vicini, quello che i nostri parenti, quello che i nostri colleghi di lavoro hanno bisogno di vedere, non sono tante cose strane. Quello che hanno bisogno di vedere sono delle vite segnate dalla santità. Perché dovrebbero credere alla nostra testimonianza se non vedono niente di diverso nella nostra vita? Immaginate di essere per strada, con la tosse. In questo periodo io ne ho tanta, visto che l'allergia. Immaginate che mentre sono per strada trovo un altro tipo che anche lui ha la tosse e mi dice: ah, guarda, devi andare sicuramente dal mio medico, mentre continua a tossire, il dottor Rossi. E poi mi lascia e mi dà il bigliettino del dottor Rossi. Ma voi alzerete mai il cornetto, la cornetta del telefono per chiamare il dottor Rossi e prendere un appuntamento? Ma se lui è lì che sta morendo e continua a tossire e non l'ha guarito, ma perché dovrei andare io a farmi curare la mia tosse? Ma perché le persone dovrebbero credere in quello che diciamo se non vedono niente nella nostra vita che ha creato un vero cambiamento? Questo è quello che vuole il Signore. Questo è quello che vuole delle vite che sono segnate dalla santità. Il suo era il suo obiettivo, la santità, ma era anche la sua dinamica, la dinamica della sua vita. Lui aveva una missione, è stato mandato con questo fine e con questo stesso fine manda adesso anche noi, affinché la nostra vita possa essere una missiva che crea una risposta nella vita degli altri. Noi pensiamo alla santità come qualcosa di negativo. Non posso fare questo, non posso fare quest'altro, mi devo comportare in un certo modo, mi devo vestire in un certo modo, mi devo truccare in un certo modo, non mi devo truccare in un certo modo. Questo è il nostro ragionamento. Il punto è che la santità del Signore era come una calamita, attirava le persone. Non era una questione di quello che faceva o come si vestiva o come appariva, ma attirava le persone, è la bellezza della manifestazione della gloria di Dio, la santità. Ed è questo quello che dovrebbe attirare le persone. Ed è una bellezza che attirava le persone, ma attirava anche l'inimicizia. E questo lo sanno le persone belle, le persone carine, simpatiche, le donne attraenti. Lo sanno benissimo questo, perché quando c'è una ragazza attraente, carina, tutti vogliono uscire con lei, è al centro delle attenzioni di tutti. Però sa quella stessa ragazza che appena gira le schiena, tutte le altre amiche sono pronte a pugnalarla, perché è una minaccia per loro, perché è il centro dell'attenzione di tutti gli amici. Ed è così anche col nostro Signore. La sua bellezza, la sua santità attirava le persone, ma era anche una minaccia. Ed era la minaccia per cui i farisei, i pubblicani e tutti gli altri del tempo volevano metterlo in croce. Perché questa bellezza minacciava la loro ipocrisia. E questo è quello che vuole vedere il Signore. Quindi la santificazione è l'obiettivo e la dinamica nella vita di Cristo. Ma se è così importante, che cosa ne facciamo noi di questa santificazione? Che cos'è la santità? Dobbiamo chiederci allora la seconda domanda. Abbiamo visto perché è importante. È importante perché l'obiettivo e la dinamica nella vita di Cristo deve essere l'obiettivo e la dinamica della nostra vita. Ma che cos'è la santificazione? Com'è che la potremmo descrivere? Ora, io non la voglio descrivere come una lista di cose da fare e non fare, perché avremmo totalmente sbagliato la strada. La santificazione invece la vorrei descrivere con tre cose. Con tre elementi: una unità di intenti, un cuore indiviso e una nuova comunità. Ora, che cosa intendo con queste tre espressioni? Una unità di intenti, questa è una parola arcaica che magari non ci viene tanto semplice. Che cos'è che vogliamo dire con unità di intenti? A volte noi pensiamo alla santificazione come il processo attraverso il quale diventiamo più simpatici, più buoni davanti a Dio. Facciamo delle cose belle e allora è come quei videogame, passiamo di livello. Quindi siamo a livello 1, livello 2, livello 3 e noi vediamo la santità come qualcosa di questo tipo. Però non è proprio così. Nel Vecchio Testamento, ad esempio, quando si parlava della santità, si aveva anche spesso a riferimento a degli oggetti inanimati. Ad esempio, quando il Signore scende sul monte Sinai per dare la legge a Mosè, si dice che la presenza del Signore rese santo il monte Sinai. Com'è possibile rendere santo un monte? Se si prendeva una sedia e si metteva all'interno del luogo santissimo, nel tabernacolo, questa sedia diventava santa. Quindi gli oggetti inanimati diventavano santo. E allora qui ho un po' di confusione. Non quadra tanto con il mio concetto di livello di videogame che sto salendo se faccio delle cose. Allora, che cos'è la santificazione? E poi pensiamo anche a Gesù stesso. Gesù dice: io santifico me stesso. Però se andiamo qualche capitolo indietro, rispondendo alle accuse di alcuni del tempo, dice: e chi di voi mi convince di peccato? Cioè, il Signore nessuno poteva convincerlo di peccato, eppure santifica se stesso. Che cos'è che vuole dire il Signore? Che cos'è che ci sta allora spingendo a considerare? Quello che ci sta dicendo il Signore è che ci vuole, parlando di santificazione, di una unità di intenti. Cioè significa che io sono totalmente focalizzato su quella cosa. Facciamo un esempio. Siete un atleta e decidete che da qui ai prossimi 3 anni volete partecipare ai giochi olimpici. Che cosa fate da qui ai prossimi 3 anni? Sicuramente prenderete del tempo per allenarvi, per prepararvi per i giochi olimpici. Ma non è che il prepararvi per i giochi olimpici si esaurirà con le ore che passate in palestra. Non è con quello che si esaurisce, cioè non è con la lista delle cose che faccio o non faccio, ma è tutto l'orientamento della mia vita. Un atleta che si sta preparando per i giochi olimpici, probabilmente la sera gli amici lo inviteranno ad andare al cinema e probabilmente ci andrà a vedere il cinema, e questo ha poco a che fare con la sua preparazione per le Olimpiadi. Però capite che tutta la sua vita ruota intorno a quel concetto. Il posto dove abita è fondamentale, perché si deve allenare in un contesto in cui il clima è simile al contesto in cui dovrà gareggiare. Quello che mangia è importante, perché questo determina il benessere del suo fisico. Quello che fa, come dorme, quanto tempo passa con gli amici, che rapporto ha con l'alcol. Anche questo determina la sua preparazione ai giochi olimpici. Non è semplicemente il tempo che passa nella palestra. Quello che questa persona ci sta dicendo, che vuole prepararsi per andare a affrontare i giochi, è che tutto quello che fa, indipendentemente che sia direttamente collegato all'allenamento fisico, è proiettato verso quel fine. E questo è quello che il Signore ci dice che cos'è la santificazione. Non è semplicemente le regolette fai o non fai, X o Y o eccetera, ma significa che tutto quello che fai deve essere orientato, indirizzato da quel fine là. Questa è l'unità di intenti. E Gesù dice: io santifico me stesso per la salvezza, la redenzione, la purificazione e la santità del mio compito. Gesù dice: io vedo il cammino che devo seguire e sono determinato fino alla fine a farlo senza distrazioni. Ecco perché la santità non è una cosa che puoi fare a gradi. È vero, noi continuiamo a sbagliare, noi continuiamo a mancare in alcune cose, ma la santificazione o c'è o non c'è. Cioè, la determinazione ad andare in una direzione o c'è o non c'è, non è una qualcosa che facciamo un po' o un po' meno. No, questo è il nocciolo. Il nocciolo è: abbiamo deciso di obbedire a Dio incondizionamente o abbiamo comunque continuiamo a dire obbedisco a Dio se. Se noi diciamo nella nostra testa continuo a obbedire a Dio se, noi non abbiamo fatto ancora la scelta di santificare noi stessi. Perché stiamo usando Dio. E noi possiamo usare Dio per il suo fine, per renderci più conformi alla sua volontà, o lo possiamo usare per il nostro fine, per manipolarlo. In entrambi i casi usiamo Dio. Se noi diciamo: sai, ho cercato di essere un buon cristiano, però alla fine mi è successo questa cosa nella mia vita. Com'è possibile che Dio permetta queste cose nella vita di un credente, di una persona che si sforza a vivere come dice Cristo? Vedete, se noi analizziamo quello che effettivamente stiamo dicendo con queste parole, noi stiamo dicendo semplicemente: guarda, io ho cercato di usare Dio e la fede in qualche modo per raggiungere un certo obiettivo. Questo obiettivo non l'ho raggiunto, mi è stato negato. Che vantaggio ne ho? Vi rendete conto della perversità di questo ragionamento? Io seguo Dio, ma se questo poi incide sulla mia carriera, se poi incide sulla mia reputazione, se questo poi mi costringe a fare delle scelte anche dure, come potrebbe essere quello di lasciare la morosa o il moroso, cosa devo fare? Ebbè, pensaci, rifletti. Stai seguendo Dio perché questo ti garantisca una carriera? perché ti garantisca una relazione positiva. In tutte queste circostanze noi stiamo dicendo ti obbedisco se. Non abbiamo fatto una scelta di seguire Dio. Fratelli, chi è il nostro Signore? Chi è il nostro Signore? Unità di intenti, un cuore indiviso. Dopotutto non è che sto dicendo delle cose nuove. Che cos'è che aveva detto il Signore in Esodo 20? Non avere altri dei nel mio cospetto. Questa è la traduzione di quelle parole. Quello che ho cercato di dirvi è la traduzione di queste parole. Quali sono gli dei che abbiamo davanti al nostro cuore? Quali sono gli dei che condizionano la nostra vita? Unità di intenti, ecco che cos'è la santificazione. E poi una progressiva integrità del cuore, un cuore indiviso. Nel Salmo 86 il salmista diceva: io ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno. Il salmista mette Dio al primo posto e dice: io ti loderò e unirò il mio cuore a questa lode. Ti loderò integralmente. Fratelli, ci sono delle cose che condizionano la nostra vita e queste sono le cose che ci influenzano. Se per noi è importante l'opinione pubblica, quello che pensa la gente di noi, saranno queste le cose il nostro padrone. Se per noi è importante l'amore e il romanticismo, saranno queste le cose che signoreggeranno nella nostra vita. Saranno queste le cose che ci controlleranno. Quello a cui il Signore ci chiama è di una obbedienza incondizionata. E il Signore ci dice: non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preserva dal maligno. Cioè, vi rendete quanto forte è il messaggio del Signore? Il Signore ci dice: non prega che noi siamo protetti attraverso una separazione, un'estrazione dal mondo, ma il Signore ci dice: io voglio che queste persone siano capaci di camminare in mezzo alla società in cui vivono senza essere attratti da questa società, senza lasciarsi influenzare o condizionare da quello che questa società pensa, che possa essere un lievito che trasforma la società dove stanno camminando. Vi rendete conto della trasformazione, del salto di qualità a cui ci chiama il Signore? Un cuore indiviso, un cuore indiviso. Vi ricordate cosa accade a Isaia quando vede Dio nel Tempio? Non so se ci avete mai fatto caso a questa frase, io non l'avevo notata tanto, però ve la voglio leggere. Isaia 6: vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e noi ci fermiamo qui. Contempliamo la gloria del Signore. Ma poi dice: e i lembi del suo mantello riempivano tutto il Tempio. E un commentatore ha detto: vedete, Isaia aveva realizzato che nel Tempio non c'era spazio per altra cosa se non Dio. I lembi del suo mantello riempivano tutto il Tempio. Isaia ha visto Dio nella sua grandezza, ma ha visto anche il suo mantello che riempiva tutto, un cuore indiviso. Non c'è spazio per altre cose nel Tempio di Dio. Il suo mantello vuole riempire tutto, la sua presenza vuole riempire tutto. E poi c'è un altro aspetto di questa santificazione, della santificazione, di che cos'è la santificazione, ed è la dimensione comunitaria. Gesù dice: ho santificato me stesso affinché siano, Gesù non dice, scusate, ho santificato me stesso affinché siano le persone degne, individui santi e felici. No, no, guardate cosa dice nel versetto 1. Io non sono più del mondo, essi sono del mondo, e io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo amore, nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Gesù non sta parlando della santificazione dei singoli discepoli, o meglio, non sta parlando solo di quello, ma Gesù sta parlando di una santificazione che riguarda noi anche come comunità, anche come corpo. E l'Apostolo Pietro, dopo tutto, di cos'è che ci parla? Ci parla del fatto che noi siamo una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclami le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Che cosa significa essere una gente santa? Cosa significa essere una comunità diversa? Fratelli, è questo quello che si aspetta il mondo. Finché il mondo continua a guardare a noi come Chiesa e ci vede come una comunità che, tutto sommato, non si discosta più di tanto di quello che si può vedere in qualsiasi altra comunità, che ha lo stesso rapporto con i soldi, che ha lo stesso rapporto con il sesso, che ha lo stesso rapporto con le relazioni, che ha lo stesso rapporto con il lavoro di quello che ha qualsiasi altra persona che si trova fuori da queste porte, perché dovrebbe avere attenzione per noi che siamo così insignificanti e piccoli? Perché? Dobbiamo essere realisti, perché? Perché noi possiamo essere una gente santa, perché noi singolarmente possiamo essere delle persone diverse, e questa diversità la esprimiamo come singole, ma esprimiamo anche come corpo. Unità di intenti, un cuore non diviso e una nuova comunità. Ecco che cos'è la santificazione. Non una lista di regole, ma un'unità di intenti, un cuore indiviso e una nuova comunità. Bene, la santificazione è importante, abbiamo visto che cos'è, ma come la attiviamo? Adesso incominciamo a sforzarci per attivare la santificazione. Adesso incominciamo, non so, a fare che cosa. Com'è che la facciamo crescere? Com'è che la alimentiamo, questa santificazione, nella nostra vita? Beh, nella scrittura spesso quando... Scusate se va la voce. Nella scrittura spesso quando si parla di santificazione si parla di fuoco. Ad esempio quando... Mosè incontra Dio nel pruno ardente, vede questo albero, questo cespuglio che brucia e cerca di avvicinarsi e il Signore gli dice: calma, fermati, perché il luogo sul quale stai camminando è sacro, quindi togliti i calzari, togliti le scarpe. E vedete, la santità, se noi la descriviamo come una fiamma, come qualsiasi cosa che deve incendiarsi, ha bisogno di due elementi. Qualsiasi cosa che voi volete far bruciare ha bisogno di due elementi. C'è bisogno di un carburante ad una certa temperatura e c'è bisogno anche di ossigeno. Se voi avete il solo carburante anche a una temperatura elevatissima ma non avete ossigeno, non avrete mai la combustione. Se poi invece siete che avete una sovrabbondanza di ossigeno ma non avete combustibile, ugualmente non avete carburante, ugualmente non avrete la combustione, non ci sarà il fuoco. Ci vuole l'unione di questi due elementi, ci vuole carburante e ci vuole ossigeno. E Gesù nella sua preghiera, in questi versetti, ci dà sia l'uno che l'altro. Non so se li avete notati, quali sono questi elementi che costituiscono la miccia che fa esplodere la santificazione nella nostra vita. Nel versetto 17 lui ci dice queste parole: santificali nella verità, la tua parola è verità. Questo significa che la parola del Signore ci porta ad una visione della santità. La troviamo nei 10 comandamenti, la troviamo nell'esempio di Gesù, nella natura, la troviamo leggendo la parola di Dio, e questo dovrebbe ispirarci a delle relazione, a dei comportamenti diversi, quello che noi leggiamo nella sua parola. È vero però che quando riflettiamo su queste cose possiamo esserne quasi schiacciati, sentirne il peso. Il Signore vuole che tu ti comporti in questo modo, devi fare questo, devi fare quest'altro, possiamo sentirci oppresi, oppressi. E allora ecco che il Signore ci dà anche l'altro elemento per la combustione, l'ossigeno. L'avete visto? Si tratta della grazia. In Genesi c'è Dio che promette ad Abramo di benedirlo. E gli dice, arrivato a un certo punto, ti ho fatto uscire dal paese di Ur dei Caldei, ti ho accompagnato, ti ho benedetto, ti benedirò, ti moltiplicherò e sarete la tua discendenza come le stelle e la sabbia del mare. E Abramo a un certo punto, in Genesi 15, chiede al Signore, Signore, ma come posso sapere che tu effettivamente farai questo? E allora il Signore dice ad Abramo di prendere degli animali, di tagliarli e metterli l'uno davanti all'altro, un pezzo e l'altro pezzo dell'animale tagliato. Poi fa cadere del sonno su Abramo e a un certo punto vede come una fornace che passa in mezzo a questi animali e li brucia. Che cos'è che voleva rappresentare questa cosa ad Abramo? Ora, per noi è strano questa immagine, perché noi abbiamo generalmente degli altri strumenti. Quando noi vogliamo promettere qualcosa a qualcuno, scriviamo un accordo, scriviamo un patto. Magari, se vogliamo renderlo più forte, andiamo da un notaio, giusto? Queste sono le mie volontà, le manterrò. A quel tempo non c'era la carta, non c'erano le BIC e non c'erano neanche i notai. E allora, generalmente, quando uno voleva promettere qualcosa a un altro, diceva, guarda, prendi questi animali, li spezzi a metà, li bruci, e con questo atto voleva dire, se non faccio quello che ti ho promesso, tu farai di me stesso quello che io ho fatto a questi animali. E generalmente era questo quello che facevano le persone nei confronti di Dio, erano le persone solitamente che facevano queste promesse a Dio. E qui invece in Genesi 15 è Dio che fa qualcosa per Abramo, è Dio che promette ad Abramo, io farò questo, e se io non faccio quello che ti sto promettendo, che io stesso possa essere tagliato, spezzettato e bruciato. Ed è questo quello che il Signore ha fatto. Lui non ci ha dato semplicemente la sua legge, non ci ha dato solamente la sua verità dove possiamo contemplare che cosa Egli vuole nella nostra vita, non ci ha dato semplicemente il carburante, ma ci ha dato anche l'ossigeno della sua grazia, perché lui ha spezzato se stesso, e questo è quello che hanno promesso i profeti, ed è questo quello che Gesù ha fatto sulla croce, ha spezzato il suo corpo per noi, io santifico me stesso per loro, io sono disposto a spezzare la mia vita per loro, affinché loro possano essere santificati. Questo è quello che ha fatto, verità e grazia. Questi sono i due combustibili, i due elementi che possono creare la combustione nella nostra vita. Verità senza grazia o grazia senza verità non portano alla fiamma della santificazione. Con la verità, senza la grazia, nella peggiore delle ipotesi rischiamo di essere schiacciati dal peccato e nelle migliori delle ipotesi rischiamo di diventare dei buoni farisei. Con la verità, senza la grazia. Se invece abbiamo semplicemente la grazia senza la verità, rischiamo di essere dei buontemponi che pensano, ma sì, tanto il Signore ha pagato tutto per noi sulla croce, nulla comunque cambia nella mia vita, se sbaglio il Signore mi perdona e mi perdona. E non è questo, quello a cui ci chiama il Signore. Se noi diciamo, oh Signore, mio principe, mio pastore, mia somma roba, come potrei non darti tutto di me quando tu non hai dato a dare tutto di te stesso per me? Nel momento in cui realizziamo questo, allora ecco la combustione. Vediamo quello che Dio ci chiama a fare, ma vediamo anche quello che Lui ha fatto per renderci in grado di poter fare quello che ci chiama a essere. La sua grazia, il suo amore per noi in Cristo. Questo pensiero ci dà forza e ci deve portare avanti. E poiché Gesù ha detto, per loro io santifico me stesso, per loro io ho dedicato la mia vita, nessuno di noi quest'oggi qui è legittimato a sentirsi escluso a questa chiamata alla santificazione. Il mio invito piuttosto è, andiamo alla conclusione, è di pronunciare queste parole, tu hai santificato te stesso per me, adesso io voglio santificare me stesso per te, tu ti sei separato da ciò che era buono per me, adesso io voglio avere la forza per separare da tutto il male che vedo ancora in me. Che il Signore ci aiuti a fare questo proposito nella nostra vita, che il Signore ci aiuti a essere delle camere di combustione per la verità e per la grazia. Inchiniamo il nostro capo.